eccoci, ben ritrovati a tutti. Questa è una nuova puntata di Dobbiamo capire la Formula 1 vista da Maranello. In diretta da Maranello siamo qua con l'ingegnere.
Ciao a tutti.
E con il buon Corra, sempre a distanza, ancora per qualche puntata. Saluta a tutti, Corra.
Ciao a tutti.
Ok, nuova puntata, un po' vecchi dolori. Perché arriviamo dopo un gran premio, quello del Canada, Inge, in cui la Ferrari non è andata male di più. Forse un weekend nero come non lo vedevamo da tantissimo tempo. Ricordiamo a tutti, entrambe le Ferrari si sono ritirate e non è mai stata in palla durante questo weekend la Ferrari. Cos'è successo, Inge?
Ci eravamo illusi un po' tutti dopo Monaco, dopo gli aggiornamenti di Imola. Credevamo di poter lottare con la Red Bull e sarà così nelle prossime gare, ma ci torneremo. Questo Gran Premio qua non ha funzionato niente. Problemi di assetto sull'asciutto il venerdì. Problemi di assetto sul bagnato il sabato, domenica strategia sbagliata, problemi al motore addirittura, quindi anche di affidabilità, la strategia è anche sbagliata perché appena è tornata a piovere nella seconda metà di gara Leclerc ha montato le gomme da asciutto, quindi anche la strategia è andata male. Insomma, è andato male proprio tutto. Ferrari ha skippato completamente questo Gran Premio. Rimaniamo positivi, però ragazzi, è una brutta botta su un circuito in cui eravamo tutti più o meno convinti che potevamo far bene.
Sì, anche i nostri pronostici davano almeno una Ferrari, se non vittoriosa, comunque sul podio. E Corra, forse gli errori della strategia derivano anche dal fatto che non sapevano veramente più che cosa inventarsi. Quindi ti chiedo di commentare la gara brevemente e poi vorrei ricordare Leclerc ha anche detto se non ci fosse stata la condizione di pista umida forse saremmo usciti addirittura in Q3. Questo per far capire quanto fossero in difficoltà con l'assetto, con la finestra delle gomme, proprio non funzionava la macchina.
Sì, diciamo che Ferrari ci ha ricordato cosa vuol dire essere dei ferraristi, cioè non si può essere gioiosi per troppo tempo, no? Per citare Frode De Jacquard, che cos'è tutta questa felicità immotivata, no? E quindi giustamente ci ha livellato di nuovo come era fino a qualche tempo fa, no? Scherzi a parte, è un peccato perché Monaco poteva essere un momento di svolta per avere un po' più di fiducia, un po' più di serenità, e adesso dopo questo scivolone, perché di scivolone trattasi, speriamo non sia un burrone che prosegue un po' di più così, e nel caso fosse uno scivolone speriamo che siamo di essere abbastanza bravi a reagire già solo per la Spagna, ecco. E purtroppo il weekend l'avete già detto voi, nel senso non hanno compreso va bene la macchina, problemi di setting, questi probabilmente hanno portato a non far funzionare bene le gomme, il freddo e la pioggia sicuramente non hanno aiutato, allora a quel punto hanno provato a un po' tutte le strategie, a fare un mappazzone di strategie, a vedere quella che poteva funzionare di più, fin quando hanno detto ok, basta, per noi il weekend finisce qua.
Però Corra, questa Ferrari, come dici tu, aveva mostrato tante buone cose dopo Monte Carlo, ma anche in precedenza, ed è un peccato che non ci sia stata, perché lì davanti, chiedo anche a Linge, erano tutti molto molto vicini. Cioè, la gara è stata aperta fino all'ultimo, Verstappen ha vinto perché non ha sbagliato niente, e però, cioè, vuoi le condizioni di pista bagnata, vuoi qualche safety car, e c'erano almeno tre macchine a giocarsi la vittoria, che erano Russell, Norris e Verstappen, anche a discapito poi dei compagni di squadra, se non fosse per Russell, che invece Hamilton era un po' più vicino, ecco. Quindi Inge, nella prossima gara, che è una gara non banale perché è Barcellona, cosa ci possiamo aspettare?
Sì, è vero che è stata una gara, a me viene da dire, normale al dispetto del risultato. Cioè non è stato il solito Verstappen che è partito e dopo due curve aveva già 3 secondi di vantaggio sul secondo. È stata una bella gara e c'è anche un po' il rammarico da noi ferraristi che abbiamo visto le McLaren, le Mercedes darsi battaglie in tutte quelle condizioni e noi eravamo un po' a fare da spettatori. Ferrari, a mio avviso, soffre il freddo. L'avevamo visto anche un po' al contrario rispetto all'anno scorso, ma l'abbiamo visto anche nelle prime gare dove i primi giri a rientro dai box fa sempre fatica a mandare in temperatura le gomme. Il freddo del Canada secondo me ha inciso molto, non siamo riusciti a risolvere questo problema, anche il bagnato non ci ha aiutato e quindi abbiamo sofferto un po' per tutto il Gran Premio. Io spero che a Barcellona ci sia un po' più caldo, Ferrari porterà anche degli aggiornamenti, penso sul fondo da quel che si dice. Problema che è una pista perfetta per la Red Bull, quindi mi aspetto una Ferrari competitiva, ma un Verstappen, che farà il Verstappen?
Corra, ma a Barcellona, che è una pista solitamente Red Bull, però viene anche detto che è una pista che è un ottimo banco di prova, quindi se la Ferrari vuole giocarsi il campionato costruttori, questa è una pista in cui dovrebbe portare insomma qualche aggiornamento e vedere poi effettivamente come funzionano nel resto della stagione. Ci possiamo aspettare, non dico una vittoria Ferrari, ecco, però comunque una Ferrari che sta lì addosso alla Red Bull anche in questa gara, oppure Barcellona la prendi come una pista in cui provare insomma gli aggiornamenti, le nuove migliorie e poi andare all'attacco invece in Austria, che è notoriamente una pista Ferrari?
Beh, quello che dicevo un po' prima, cioè adesso dopo questo scivolone serve una risposta, portare gli aggiornamenti nella speranza che ovviamente funzionino ed essere lì a giocarti magari la vittoria o almeno dar l'impressione di poter star lì davanti, giusto anche solo per poter dire ah ok, effettivamente il Canada è stato uno scivolone. E quindi se si riesce a star lì davanti a giocarsela anche con McLaren, perché comunque il Canada è vero che hanno fatto molti errori, hanno perso l'occasione anche per vincere, però hanno guadagnato tanti punti nel mondiale costruttori, a differenza di Red Bull che ha fatto punti con solo una macchina e Ferrari che ha fatto zero con entrambe. Quindi essere lì davanti, giocartela con la Red Bull o Verstappen, a dire che si voglia, o le McLaren, vuol dire confermare che purtroppo il Canada è stata solo una piccola battuta d'arresto, per quanto dolorosa e brutta.
Però Inge, la Ferrari va bene, ha portato gli aggiornamenti e lì, a parte questo scivolone, però io ti chiedo, e la McLaren? La McLaren possiamo considerarla nella corsa al campionato costruttori, perché ci arriveremo dopo, ma la Red Bull sembra che stia gareggiando con un solo pilota. La McLaren sono vari weekend che sta comunque portando tutte e due le macchine a punti sempre in buone posizioni.
Ha davvero una macchina che va bene un po' in tutte le gare ed è quello che ha un po' stupito, cioè è stata competitiva anche quando magari la Ferrari, come qua in Canada, è un po' sparita, la McLaren era comunque lì, a Monte Carlo era sempre lì, ancora prima Imola e se non sbaglio Norris l'ha anche vinta la gara. Quindi è una Ferrari completa, mi viene da dire, una vettura che quando hai una vettura che va su tutti i Gran Premi, come dicevi tu, con entrambi i piloti, riesci veramente a lottare per il campionato costruttori. E anche perché per il fatto, e poi e ne vorrei riparlare, la Red Bull sta gareggiando cioè con un solo pilota perché Perez è letteralmente disperso. Ricordiamoci che comunque l'anno scorso Verstappen ha fatto più punti di, penso, Ferrari e Mercedes messi insieme, quindi rimane sempre l'incognita Verstappen, che se domina come l'anno scorso scapperà via.
Ecco, prima di passare al prossimo argomento, Inge, velocemente, situazione Mercedes, fatto un passo avanti.
Sì, erano condizioni molto estreme, quindi la vorrei rivedere più a Barcellona. Sicuro questo motiva la squadra e aiuta un po' Toto Wolff, che mi sembrava un po' giù di morale con la situazione piloti e tecnici, visto che stanno scappando un po' tutti da Mercedes. Questo può dare morale alla squadra. Prima di dire che sono sulla strada giusta, aspettiamo a Barcellona.
And George suggests more management. 6, turn 6.
Ecco, situazioni piloti invece, primi piloti, secondi piloti, qua continua un po' la fase negativa di Perez, che però ha appena rinnovato il contratto. Corra, vorrei proprio sentire il tuo commento.
Secondo me Red Bull non aveva tutte queste opzioni, Io sono di questa idea, magari sbagliando, però Perez comunque è un pilota di esperienza, anche se adesso fa un po' ridere dirlo, visti i risultati che sta portando a casa, e soprattutto è un pilota che porta tanti soldi, cioè ha un portafoglio importante, e in uno sport come la Formula 1 i soldi contano, perché di fatto sono delle aziende che partecipano a questo campionato sportivo, e in un momento in cui Red Bull sta vivendo una crisi tra quello che è successo con Horner, la fuga dei tecnici, la fuga di Adrian Newey, avere comunque un pilota che ti porta così tanti soldi è importante. In più c'era la doppia funzione del alla nona gara, perché ricordiamo siamo solo alla nona gara, dobbiamo arrivare a più di 20, e cercare di dargli fiducia, tranquillo cieco, sei con noi tutto quest'anno, non ti preoccupare, nessuna pressione, a vedere se effettivamente riuscirà a motivarlo. Io ci vedo questa lettura qua, è quella corretta, non è quella corretta, ai posteri dirlo, però la mia lettura è questa qui.
Sì, però Inge, sono da te 2 anni ormai che gli si dà fiducia, che gli si dice ok, ti abbiamo rinnovato il contratto, poi però nella fine dei conti sono 2 anni che Perez è un po' come se fosse inesistente, e con una macchina che ha fa veramente fatica ad arrivare a podio, spesso parte dalle retrovie. Io credo che la Red Bull va bene non avere tante opzioni, però è anche vero che insomma magari si potrebbe anche provare ad andare su un nuovo pilota più giovane, che non si sa mai, possa essere una sorpresa.
Sì, io faccio un po' l'opposizione rispetto a Corra, perché io la vedo più come va bene che Perez ha tutto un contorno che porta anche sicuramente dei vantaggi tra sponsor, esperienze eccetera, ma sta portando dei risultati quasi ingiustificabili. A me sorprende come la Red Bull sia andata con lui così tanto in controtendenza rispetto all'approccio che ha sempre avuto con i piloti. Ricordiamo l'anno scorso De Vries, quest'anno Ricciardo che ha rischiato il posto perché era partito così. Quindi è sempre stata molto dura con i piloti, e Perez, che ha fatto magari il primo anno, si è salvato, il secondo anno era anche partito sperando di potersi giocare il mondiale, ma è stato inguardabile. Quest'anno addirittura sta facendo ancora peggio fin da inizio anno. Quindi io penso che, io mi sono fatto questa idea, che la Red Bull lo abbia rinnovato per i motivi che ha detto Corra, però non si aspetta di fargli fare 2 anni. Cioè io non vorrei ci sia uno scambio alla Kvyat con un pilota in Toro Rosso, o magari gli faccia fare il terzo pilota. Io non vedo come sia possibile poter far fare a Perez altri 2 anni in queste condizioni. Io piuttosto, tanto non va a punti, distrugge la macchina, cioè come a Monte Carlo, esce in Q1, tanto vale, cioè insomma far correre un altro, comunque il terzo pilota.
E sempre a proposito di Red Bull, gira ormai, insomma sono mesi che gira la voce secondo cui Adrian Newey avrebbe addirittura anche già firmato con la Ferrari. Allora vi chiedo prima Corra, che cosa può succedere? Cosa si devono aspettare i tifosi Ferrari? Ovvio che nessuno ha la sfera di cristallo e non possiamo prevedere il futuro, però già dal prossimo anno, con appunto i passi in avanti che ha comunque fatto la Ferrari tralasciando il Canada, con l'arrivo di Adrian Newey, che anche se tecnicamente non dovrebbe aiutare la squadra per almeno un altro anno, però può influire oggettivamente sugli equilibri del campionato? Cioè si può arrivare ad avere una Ferrari che entro 2-3 anni possa essere veramente in lotta per il campionato costruttori fin dall'inizio e sul campionato piloti?
Allora, secondo me gira tutto un po' in relazione al fatto del ruolo che gli è stato affidato, cioè consulente esterno, quindi non diventa capo ingegnere, capo tecnico all'interno della scuderia. Questo vuol dire che non è che non la seguirà, però avrà un ruolo diverso. Newey è sempre stato molto bravo, cioè oltre che a un ottimo progettista e ingegnere, per l'amor di Dio, è sempre stato molto bravo a intuire quelle che sono un po' le zone grigie del regolamento, comunque dove si può sviluppare un po' di più la macchina E soprattutto teniamo a mente il fatto che a breve se ne sta già discutendo, è già uscita una bozza, cioè il regolamento cambierà. Quindi sono quei momenti in cui c'è un po' carta bianca e secondo me avere come esterno uno come Adrian Newey assieme ai tecnici e ingegneri che sono già presenti a Maranello, che sono gli autori di comunque di questo miglioramento del pacchetto della macchina della Ferrari in generale, secondo me può aiutare, può essere quantomeno una risorsa, un'arma in più, ecco.
Inge?
Ci sono molti aspetti su cui bisogna parlare. Innanzitutto bisogna capire la situazione in cui è adesso la Ferrari. La Ferrari è in rifondazione già da 2 anni, comunque da quando è andato via Binotto è arrivato Vasseur, si sono cambiate molte persone e Newey non poteva entrare come capo dell'aerodinamica della Ferrari, perché voleva dire buttare via tutto il lavoro fatto in questi 2 anni. Faccio solo un esempio: Toto Wolff avrebbe fatto follie per prendersi Newey, cioè Mercedes, perché lui sta proprio rifondando da capo tutta, cioè, l'ingegneria della Mercedes, quindi e uno come Newey gli avrebbe fatto comodo. In Ferrari c'è già una struttura che sta prendendo forma, quindi è inutile sconvolgerla. Un lavoro come Newey può essere anche importante per il 2026, perché sicuramente Newey ha dei concetti, ha dei principi che hanno funzionato benissimo con queste macchine. Dal 2026 ci saranno macchine più o meno con gli stessi principi, quindi può dare idee anche molto importanti. È sicuramente un ambiente di lavoro molto diverso da Red Bull, per un semplice fatto: Red Bull non si fa i motori in casa, o meglio, da qualche anno i motori sono firmati Red Bull, ma sono motori comunque della Honda sostanzialmente. Quindi la Red Bull, facendo solo telaio e aerodinamica, metteva al primo posto sempre prima l'aerodinamica, poi il motore, poi i cavalli. Quindi se non raggiungeva la velocità massima in rettilineo, poco male. In Ferrari invece la Ferrari si è sempre fatti i motori in casa. Questo vuol dire che i motoristi hanno comunque molto potere per tirare questa coperta corta, quindi magari privilegiare più il raffreddamento del motore che l'aerodinamica. Newey può essere proprio quest'ago della bilancia che sposta gli equilibri verso l'aerodinamica, che fa fare il salto definitivo a Ferrari. Occhio, perché bisogna prenderlo veramente con le pinze, perché appunto, come ho detto, ci stiamo rinfondando, stiamo andando nella direzione giusta. Prendersi in casa uno come Newey può davvero aiutarci, ma può anche destabilizzare.
Certo che avere nella stessa squadra una persona come Vasseur, che comunque ha molta esperienza, e Adrian Newey, Lewis Hamilton e Leclerc,
sembra un po' un dream team quasi,
sì,
no? Degli anni
passati.
E
bisogna ammettere che comunque la Ferrari ha mostrato, se dovesse essere confermata la voce di Newey, che la sua intenzione è quella di tornare a vincere, perché certi investimenti li fai per tornare a vincere. E quindi comunque attenzione, perché quando un team poi spinge così tanto per tornare a vincere, comunque sicuramente bisogna lavorare bene e far funzionare le cose, seguendo però, come dicevi tu, poi anche un po' un ordine di quella che è la squadra che si è venuta a creare. Quindi insomma, bisogna arrivare nella stessa direzione e non far sì che poi ci sia qualcuno che insomma arrivi a destabilizzare gli equilibri. Io direi di chiudere e iniziare ad aprire la porta del bar, perché oggi il nostro Corra ha un petardino, una bombetta. Quindi pronti ad ascoltarlo.
There's a lizard again on the track. A smaller one this time.
Okay, understood. Maybe Godzilla had a kid.
I mean, that makes sense.
Il bar è ufficialmente aperto.
Come hai detto, è un petardino. Allora, potrebbe essere un petardino in altre condizioni. Viste le ultime gare, forse potremmo parlare effettivamente di vera e propria bomba. Soggetto, anzi meglio, luogo, Spagna. Soggetto Perez in top 3 a fine gara, secondo me.
Questa è grossa.
Sì.
Vedendo le ultime gare non è un petardino, questa è grossa. E io ti accompagno la tua bomba. Accompagno la tua bomba dicendo Perez supera e arriva in, cioè supera il Q3 e il Q2 arriva in Q1. questa è un'altra bomba.
Cioè, no, arriva in Q3.
Sì, arriva in Q3. Q2 arriva in Q3, scusate, sì. Inge, cosa dici di questa bomba?
Ma io... cioè, io vedo in corra molta fiducia in Perez. Io faccio un po' l'altra parte. Insomma, secondo me Perez ha un po' veramente perso la bussola. Io lancio questa cosa, che non so se è una bomba o un petardo, perché voi siete sicuramente più bravi, ma io penso che Perez l'anno prossimo non guiderà una Red Bull. Non vedo come sia possibile. Purtroppo cioè, mi sbaglierò. Ci sarà Horner che sa cose che noi non sappiamo. Però un pilota così per me è impresentabile.
Cioè, avete capito, quindi
vediamo
Perez
che ha ragione.
È il pilota preferito del Ninja. E insomma, non facciamo ascoltare questo podcast a Sergio Perez. Passiamo ai premi. E me lo gioco subito. Vabbè, troppo facile. Dobbiamo capire il premio. Dobbiamo capire dalla scorsa settimana. Lo vince la Ferrari a mani basse. E per me non si può neanche. Non ci sono stato neanche a pensare, dai, sarebbe scontato, no, questo... devono proprio capire tutto quanto quello che è successo nel GP del Canada. Per quanto riguarda invece il premio, dobbiamo... ha capito, io lo vorrei dare questa volta a Stroll. Perché? Perché Stroll c'è sempre nei miei premi, una volta perché dobbiamo capire, una volta perché ha capito, perché comunque, in realtà, nelle ultime gare... non sta andando poi così male. Allora, siccome deve sempre capire cosa vuol fare perché è troppo altalenante, però almeno ha capito che non può fare queste figuracce ed essere sempre a distanza del suo compagno di squadra. E quindi bravo lui, perché nelle ultime gare ha iniziato a essere un po' più presente nella top 10 e stare molto vicino al suo compagno di squadra. Inge?
Per me che chi ha capito sono le due Alpine, appunto, che sono andati a punti con entrambe le macchine, stanno un po' tornando nel centro classifica, si stanno mettendo indietro le squadre un po' più diciamo, cioè, che dovevano essere dietro già d'inizio anno, come Williams, le Haas, le Alfa Tauri. Quindi sembra che dopo tutto questo casino stanno un po' trovando un centro, ecco. Chi non ha capito è mi ha rubato la Ferrari, che secondo me sono un po' tutti. E per me vince il premio, non ha capito, Russell, perché Russell a mio avviso questa gara aveva delle buone possibilità sicuramente di arrivare secondo, ma anche quasi di giocarla con Verstappen, e ha commesso due errori che gli sono costati secondo me la vittoria. Deve ancora, cioè, ha dimostrato che deve ancora fare quel passettino in più per arrivare alla perfezione di Verstappen o a quella che aveva Hamilton nei tempi d'oro.
Corra?
Allora, magari un po' scontato, ma per me il premio ha capito va a Verstappen, in una gara veramente caotica in cui a un certo punto poteva vincere la Russell, poteva vincere Norris. Lui è stato quello più solido, meno errori rispetto agli altri, ha pasticciato molto meno, e quindi Verstappen ha fatto il Verstappen anche in un momento in cui appunto il compagno è proprio disperso da più gare. Il premio non ha capito, e mi fa malissimo doverlo dire, perché mi hanno fatto sognare fino a un certo punto della gara la Haas con Magnussen, che a un certo punto era addirittura quarto con una strategia, avevano pescato un jolly bellissimo con le full wet che stava andando fortissimo, e poi purtroppo hanno sbagliato il pit stop con le gomme non pronte e hanno fatto questo patatrack. Fa un po' male dirlo.
Prima di darci l'appuntamento alla prossima, al prossimo weekend di gara di Barcellona, vi chiedo la top 3, previsione top 3 del prossimo GP. Inge?
Allora, io un po' scornato dal Canada, che avevo pronosticato una doppietta Ferrari, e la Ferrari l'ha fatta la doppietta ma nei ritiri, quindi non mi è andata proprio bene. Io dico Verstappen sicuramente, e Norris e Leclerc. Una Ferrari ce la metto lo stesso.
Corra?
Avevi detto Perez, Corra, giusto?
Sì, hai detto. Allora, dico Verstappen, Leclerc e Perez.
Ahimè, anch'io un po' deluso dalla prestazione dell'ultima settimana della Ferrari. Confermo Verstappen in prima posizione e poi Norris secondo, solo terzo Leclerc. Quindi insomma, si vede l'influenza dell'ultimo GP del Canada.
Siamo stati un po' più
conservativi.
Conservativi.
Niente, appuntamento quindi al prossimo GP, GP di Barcellona. Un buon test per tutte le monoposto. Vedremo come andrà a finire. Intanto grazie Inge.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Grazie Corra.
Ciao, grazie a tutti.
Appuntamento al GP di Barcellona. Ciao.